fuori. Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuoi. Di noi ti vuoi fidare. Di noi ti vuoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato "Senza lavoro non c'è previdenza". Ecco, come ripeto con tutte le volte che inizia la trasmissione, questa trasmissione è dei pensionati, ma è destinata più che altro alle persone che ancora lavorano, perché il titolo lo abbiamo scelto apposta con lanternino, perché la definizione che potremmo definire "senza lavoro non c'è previdenza": se uno ha un buon lavoro potrà avere una buona pensione, se uno ha un lavoro che fa pena la pensione farà pena, non ci sono soluzioni. Tra l'altro oggi approfondiremo il discorso delle leggi che hanno attuato dal 94-95 in poi, in cui si è cominciato a demolire il sistema pensionistico previdenziale pubblico, quello con il calcolo tributivo e a ripartizione. Poi vedremo, chi non sa esattamente i termini come che significa, li chiariremo, che vuol dire a ripartizione. E da quel periodo si è avviato un meccanismo praticamente di lento, decurtamento periodico, cioè periodico progressivo della pensione. Se una persona che ha lavorato un periodo della sua vita, all'epoca era normale, ora non lo è più, i suoi benedetti 35-40 anni, sapeva che sarebbe andato in pensione al momento in cui si apriva il suo periodo di uscita, quella che si chiamava una volta la finestra, sapeva che poteva avere un 70-80% del suo ultimo stipendio. Il calcolo è più complesso, non entriamo nei dettagli finissimi, però si aspettava una percentuale dello stipendio che gli permetteva di condurre avanti la vita in maniera dignitosa. Non era l'intero stipendio, anche se più o meno gli si avvicinava. Anche qui ci sono sottigliezze, perché un 80% dello stipendio siccome si parla di lordi, poi in effetti diventava anche un 90% netto in non si dice più in busta paga, ma sul conto o quello che è. Ecco, quindi parliamo da quel periodo, approfondiamo un tantino che è successo, come man mano questa decurtazione prevista è stata felicemente, intelligentemente attuata dai sindacati, perché hanno proposto una forma complementare aggiuntiva. Basta che pagate, poi vedrete che quello che vi mancherà dal conteggio futuro, si stimava che invece che l'80% si poteva arrivare a un 60%, ecco, questo 20% che vi mancherà potrete averlo, basta che pagate la pensione complementare. A quel punto sono partiti tutti quanti i sistemi finanziari, per cui sono nati i fondi pensione. Oggi parliamo di fondi pensione. Quali sono le trappole, quali sono gli imbrogli e praticamente quali sono i rischi che corre una persona che delega la propria azienda a ritirargli i quattrini e a metterli dentro al cocuzzaro, come si dice a Roma, dentro il salvadanaio. Quando andrà via, poi vedrà se questo gruzzoletto che ha mucchiato gli permetterà veramente di raggiungere quella quota che noi riteniamo dignitosa. Ecco, noi siamo comunque disponibili a, ci mancherebbe altro, come l'uso questa radio, facciamo un'introduzione e poi siamo aperti alle telefonate. Ricordatevi il numero 06 49 17 50, che è quello classico.
Bene, come ha detto Fulvio, la trasmissione dovrebbe essere dedicata interamente ai fondi pensioni cosiddetti integrativi e complementari. Già due parole da spiegare bene, perché sono molto, anch'esse sono una trappola. Però premettiamo una richiesta di informazioni a tutti coloro che sono in ascolto. Sappiamo che oggi e domani sono in corso in Francia uno sciopero generale di quasi tutti i comparti contro la politica economica del governo, e che di questo fronte di opposizione che manifesterà faranno parte anche i pensionati. Faranno parte anche i pensionati, perché la proposta di Macron sarebbe che non ci sarebbe perequazione delle pensioni quest'anno se non in minima parte, lo 0,3%, è una cosa veramente irrisoria. Quindi chi avesse notizia su questa mobilitazione è pregato di interromperci, perché ci sembra una cosa importantissima. Noi ci troviamo in una condizione molto simile a quella della Francia, forse anche peggiore, quindi capire come sta andando là ci potrebbe essere di grande aiuto. Perché parliamo dei fondi pensioni oggi? Ne parliamo perché eccezionalmente, cosa che non avviene di solito, alla fine di agosto sono usciti i dati sui rendimenti dei fondi pensioni negoziali. I fondi pensioni negoziali sono quei fondi pensione che sono gestiti in massima parte dai sindacati. Ci sono anche le controparti datoriali, però diciamo che il pallino nei fondi pensione negoziali ce l'hanno i sindacati. E credo che sia importantissimo seguire questa vicenda, perché questa vicenda, seppure parziale, no, però dà indicazione su molte altre cose che sono avvenute nel nostro paese e non solo sulle pensioni. Quindi insomma, ci sembra proprio importante e interessante capire i meccanismi che hanno governato questo settore, per capire anche come sono andate molte altre cose in Italia. Quindi parleremo incominciando di storia, però prima di fare la storia di questi fondi pensione voglio leggere un 4-5 righe di un articolo sul Sole 24 Ore di sabato scorso, che in gran parte spiega il clima che da ormai 20 anni vige nel nostro paese sulle nostre pensioni. Allora, questo articolo è scritto da Gianfranco Orsino, il titolo è Italiani e pensioni, un rapporto in evoluzione. E comincia così: è un retaggio culturale che fino a qualche anno fa sembrava difficile da sradicare. Anche la generazione degli attuali 40-50enni, seppure consapevole, fa ancora fatica a pensare che quando arriverà alla pensione dovrà abbassare drasticamente il proprio tenore di vita se non corre per tempo ai ripari. Avere davanti agli occhi l'esempio dei loro padri, per i quali pensava comunque mamma Stato pensava ai pensionati come siamo noi, che pensionati quelli che stiamo facendo la trasmissione, per assicurare un dignitoso assegno previdenziale, non ha di certo aiutato. Ossia, chi la pensa come l'abbiamo pensata per noi non verrà aiutato dallo Stato. Allora, questo tipo di propaganda, di ideologia antipopolare, antipensionistica, è esattamente, perlomeno dal 1992, che marcia con tutti i treni possibili. Il Sole 24 Ore ne è stato sicuramente un capofila, ma tutti non hanno che a consentire a dire questo mucchio di fregnacce. Non troverete mai un articolo che riguarda le pensioni in cui si dice che in Italia i contributi pensionistici sono i più elevati non d'Europa, del pianeta. Nessuno paga il 33% del proprio salario lordo per avere la pensione. Il 33% è la misura più alta. Pensate, la Francia e la Germania, paesi a noi vicini, che con la stessa cultura hanno contributi che stanno tra il 19 e il 21%, no? Quindi è, pensate un po', un terzo di più la nostra contribuzione. E tanto è falso l'incipit di questo articolo che continua a sostenere che questa sia una spesa dello Stato, mentre invece quello che è chiarissimo è che in Italia per le pensioni previdenziali, non quelle assistenziali, lo Stato non ha bisogno di tirar fuori una lira, perché ancora oggi, no, i soldi che noi paghiamo attraverso le contribuzioni sono non sufficienti, sono più che sufficienti per pagare le pensioni in atto. Quindi, questo per dirvi che chi ha sentito questa lettura capisce che è una lettura che ormai è unificata, la dicono tutti, e credo bisogna ascoltare sta radio per capire che invece è profondamente falsa. Intanto perché non si dice che i contributi dei lavoratori sono i più alti, no, del mondo, quindi anche dell'Europa. Un caso specifico: c'è stato qualcuno che ha provato a dire che il Portogallo con il 34% ha dei contributi più alti. Falso anche questo, non è vero, perché il 34% dei contributi in Portogallo va confrontato con il 43%, perché dentro quel 34% ci sono pure tutti i contributi sociali e contributi assistenziali, no, che stanno anche in quel paese a carico dei lavoratori. Ma noi, quando diciamo il 33%, parliamo di soli contributi previdenziali. Se poi vogliamo parlare di contributi sociali, l'indennità di malattia, l'indennità di gravidanza, gli assegni familiari, diciamo una grandissima fetta dello Stato sociale, bisogna fare riferimento ad altri contributi che sono quasi il 10%. Quindi non ci sono storie, eppure nonostante questo voi non troverete mai un articolo, una trasmissione in televisione che dica che gli italiani lavoratori pagano il 33% del loro salario per avere la pensione. E questo Gianfranco Orsini lo ripete, dopo 20 anni lo ripete, come lo ha detto 20 anni fa Amato e come continuano a ripeterlo tutti quanti. Però questo articolo di questo giornalista sul Sole 24 Ore di sabato scorso faceva da corredo a un intero paginone dedicato a illustrare come stavano andando i fondi pensione, quelli negoziali, quelli cosiddetti sindacali. E non nasconde questo nel resto dell'articolo, che stanno tracollando, pensate che su 100 comparti, perché sono esattamente 100 comparti, i fondi di pensione sono 33, però siccome ogni fondo ha più comparti, alla fine la somma di tutti i comparti sono 100 esatti. Bene, su 100 comparti, ben il 97% ci sta rimettendo, ossia chi sta versando i soldi a quei fondi pensioni ci sta rimettendo. Stanno tutti col segno negativo, con un segno negativo che è anche leggermente diverso uno dall'altro, perché il 54 di questi comparti stanno negativi al punto che stanno ormai erodendo il capitale già versato. Tutto quello che i lavoratori nel frattempo hanno versato sta calando, diminuisce, perché questi fondi, per le evenienze finanziarie che accadono nel mondo, stanno perdendo. Ossia i lavoratori in sostanza stanno pagando perlomeno le spese di gestione di questi fondi, sapendo che non avranno più tutti i soldi che hanno versato. E questo, diciamo, è la perdita massima. Poi ci sono 43 fondi pensione, quelli con i comparti 43, no, i quali non stanno perdendo ancora dal capitale, ma perdono rispetto alla rendita che avrebbero avuto se loro avessero conservato il loro TFR. Il TFR, il trattamento di fine rapporto, è una forma previdenziale molto avanzata, che copriva dal rischio dei licenziamenti, dal rischio delle malattie gravi. Era veramente, diciamo, il top dello Stato sociale, no? E hanno avuto la buona idea di farsi pagare, questi sindacati, che hanno tutti i sindacati maggiormente rappresentativi che gestiscono i fondi pensione, di farsi pagare, sottraendo questa ricchezza di salario cosiddetto, insomma, differito, perché sarebbe stato pagato non mese per mese ma alla fine della propria vita lavorativa, no? Bene, dal TFR. Quindi questo TFR, come tutte le cose che riguardano il lavoro, è stabilito per legge, non è affidato al mercato. C'è l'articolo 2120 del Codice Civile che dice esattamente in che misura va retribuito questo risparmio. E questo risparmio va retribuito nella misura dell'1,50% sempre di base, più questo 1,50 si aggiunge un 75% della inflazione che si è prodotta nel corso dell'anno. Quindi voi capite, noi abbiamo una retribuzione, un vantaggio economico da questo risparmio che non è indifferente, soprattutto di questi tempi, no? Che si aggira anche in questi ultimi anni sul 2-2,50% lordo. Poi quando ci levano le tasse diventa di meno, però il 2,50% è un signor interesse che non si ha nemmeno acquistando gran parte dei titoli di Stato, che non si ha sicuramente mettendo i soldi nei libretti. Era un risparmio popolare, anzi proprio dei lavoratori, che garantiva contro il rischio di licenziamento e soprattutto le malattie gravi, e veniva riscosso poi alla fine dell'età lavorativa quando si andava in pensione. Allora, questo DFR viene oggi preso in gran parte ai lavoratori che hanno aderito, e anche qui va fatto un chiarimento. I lavoratori che hanno aderito, al momento quando nel 2007 è partita la campagna per l'adesione ai fondi pensione, i lavoratori che hanno aderito erano stati molto pochi. C'era una platea di lavoratori interessati che si pensava stesse intorno ai 21 milioni di lavoratori, invece hanno aderito soltanto nemmeno un milione, 800.000-900.000. Quindi si diceva che era proprio un flop dei fondi pensione. Questo flop però i padroni lo stanno recuperando, perché nel frattempo, piano piano, dal 2007 oggi, questa cifra che era al di sotto di un milione sono diventati 2.700.000 i lavoratori aderenti, che non è proprio iscritti, ma questo lo diremo in seguito. Adesso c'è una telefonata che va in onda. Pronto? Ci sei?
Sì, ci sono.
Chi sei?
Sono Marcello Luca.
Ah, dimmi Marcello.
Senti, allora, io sono Marcello Luca, il coordinatore del CONUP di Roma Napoli. Siamo un'organizzazione per tutelare i pensionati, e abbiamo due eventi da dire, anzi addirittura credo tre, perché c'è anche un presidio sugli esodati che sarà fatto il 17, l'ho saputo proprio oggi. Però andiamo un attimo in ordine. Allora, il CONUP è un'organizzazione che sostiene l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale e tutela le pensioni. Noi sosteniamo che la pensione è un diritto costituzionale e deve costituire un serio ristoro e salario differito. Quindi tutto questo attacco che c'è alle pensioni, soprattutto all'applicazione del metodo contributivo anche per le pensioni in essere, lo mettiamo assolutamente in discussione, perché per noi esiste solamente il metodo retributivo, che è quello che effettivamente deve essere fatto, non quello contributivo che non tutela il lavoratore, anzi addirittura potrebbe tutelare il lavoratore che prende tantissimo, perché ricalcolando le pensioni insomma dirigenti eccetera, potrebbe essere che prenderebbero più soldi di quelli che prendono con il metodo retributivo. Quindi il 16 al Villaggio Globale facciamo un'assemblea nazionale del CONUP, alla quale spero che appunto Piero e tutti gli altri dei GOBAS partecipino, per mettere un po' appunto lo statuto dovuto organizzarsi e soprattutto vedere le varie iniziative che vengono fatte in questo momento, perché come sapete in questo momento in cui c'è la finanziaria, quindi tutto c'è la quota 100, la quota 41 eccetera, dinamiche in cui non è che mi metto a dire, io dico che dovrebbero essere eque, per cui se la quota 100 deve essere veramente quota 100 anagrafica e non questa del 62 più 58, quindi vabbè, insomma tutti i discorsi dobbiamo vedere come faranno. Io ho poche speranze, perché attualmente quello che dovrebbe essere una cosa migliorativa della Fornero rischia di essere addirittura peggiorativa in qualche caso, e quindi siamo molto critici sotto questo punto di vista. Per il 5 novembre questa del CONUMP si farà al Villaggio Globale in Lungotevere Testaccio 1 alle 11.30 del 16, poi comunque del 16 ottobre. Poi comunque insomma potete domandare anche a Piero e agli altri della radio, perché sanno qual è l'appuntamento. Invece l'altra cosa è che il 5 novembre nella sala del Carroccio al Campidoglio dalle 15.30 alle 19 faremo una cosa, un convegno sul retributivo, appunto difendendo il retributivo sia a livello puramente salariale che nelle pensioni in essere, per cui questa è una, diciamo, abbiamo invitato il professor Mazzetti, credo e spero che possa venire anche il professor Pizzuti, col quale ho parlato, mi ha detto che forse quel giorno ha degli impegni, però insomma spero, ha dato la sua disponibilità a seguirci, e il professor Pizzuti è una, insomma, è assolutamente importantissimo in queste dinamiche. E per cui Mazzetti, Pizzuti e l'avvocato Nicolini, che è un giusto lavorista, però anche per vedere un po' se c'è la possibilità di qualche cosa di anticostituzionale, che sicuramente c'è nel contributivo. L'ultima iniziativa che volevo dire è il 17. L'ho saputa proprio adesso, il comitato licenziati ed esodati ha indetto un presidio sotto il Parlamento esclusivamente per la salvaguardia, la tutela degli ultimi 6.000 esodati. Gli esodati, non ve lo vengo a spiegare, ci sono ancora 6.000 esodati dai 170.000 quanti eravamo. Io sono stato un esodato, Gino che sta lì è un altro esodato, per cui casomai vi può spiegare un po' la dinamica. È importante che venga detto che debbono essere salvati questi ultimi 6.000 esodati, perché c'è un tentativo purtroppo di utilizzare i soldi degli esodati per l'opzione donna, e questa è una cosa assolutamente ingiusta, perché l'opzione donna si basa sul contributivo, quindi è una cosa secondo me iniqua. Altri movimenti hanno sostenuto questa cosa, noi assolutamente no, perché vogliamo che ci sia un provvedimento ad hoc, anche perché i soldi ci sono stati addirittura utilizzati per il giubileo oppure per altre cose, e non sono stati dati agli esodati, per cui è una cosa ingiusta. Scusate se ho parlato veramente a macchinetta, ma sto a letto, grazie, perché ho avuto una grande botta, insomma, per cui insomma vi ringrazio.
Auguri per il tuo braccio, sappiamo che stai un po' invalido col braccio al collo.
Sì, non mi sono fatto manca niente, ho sbattuto la testa, lo sterno, mi sono rotto il gomito e sto un po' così, però insomma il 16 sicuramente con le persone che vogliono venire a questo appuntamento, che è simbolicamente dentro il Villaggio Globale, l'ex mattatoio, insomma è una...
Grazie poi... Marcello. Allora, c'è una cosa che tu hai detto e che rischia di passare inosservata, ed è che noi siamo per quelli che
vogliono le pensioni agganciate ai salari. Allora, il punto di partenza di tutta questa storia, secondo noi, è risale al 1992, quando il governo Amato manomise pesantemente le pensioni dal punto di vista proprio del fare cassa, ma soprattutto anche dal punto di vista dell'impianto dell'insieme delle idee, perché con quel provvedimento del 1992 il governo tagliò, cambiò radicalmente il modo in cui le pensioni già in essere si accrescevano nel corso della vita del pensionato. Questo meccanismo si chiama perequazione, è un meccanismo che appunto tra l'altro è facilitato da questa elevatissima aliquota che paghiamo noi abbondantissimo del 33%, no? E però fino a quel momento per considerare quanto bisognasse aumentare le pensioni, il parametro non era l'inflazione, ma era come erano cresciute le retribuzioni. Ossia, era un legame permanente tra il lavoro attivo, i lavoratori che procedevano anche attraverso il conflitto sociale, i contratti e altri meccanismi a un accrescimento delle loro retribuzioni, e questo aveva effetto anche in una qualche misura sulle pensioni. Quindi cancellare questo meccanismo che diciamo rendeva stabile e permanente la solidarietà tra i lavoratori di generazioni diverse, no? È stata una mossa che sicuramente è stata sottovalutata per quello che sarebbe successo dopo, ma è stata sostituita con, anche in questo caso, un sistema di finanziarizzazione. Si è detto, ha detto Amato, le pensioni verranno perequate soltanto attraverso il calcolo dell'inflazione. Ora, questo sappiamo che poi non è vero, perché più e più volte questa perequazione è stata sospesa, no? Dai vari governi. E però la cosa che rimane stabile è questo sganciamento
sganciamento delle pensioni dal salario, come vorrebbe. Noi bisogna ricordare gli accordi di luglio del 1992, in cui i sindacati maggiormente rappresentativi, io li chiamerei anche sindacati di regime a questo punto, hanno firmato un accordo, hanno detto che si potevano bloccare i salari perché si potevano bloccare i prezzi. Allora, i prezzi in una società capitalistica è chiaro che non si bloccano, perché non c'è mica il socialismo o il controllo, capito, sociale sui prezzi e sui valori dei merci. Per cui si sono bloccati però solamente i salari, che dipendevano dai rapporti di forza e dagli accordi che si verificavano mano a mano nel paese secondo le lotte. Perché si sono potuti bloccare i salari? Perché in effetti si sono messi tutta una serie, capito, dei blocchi, dei danni ai rapporti conflittuali di questo paese. Si è incominciato, cioè il diritto di sciopero è diventato sempre meno diritto, tutta una serie di cose che hanno impedito, capito, il conflitto sociale. Per cui abbassati i salari, che succede? Che si abbassano anche le pensioni, perché i salari, cioè, come diciamo noi, senza lavoro non c'è previdenza, se a un basso salario corrisponde una bassa pensione. Questo che ha comportato scientificamente nei loro menti, e poi è stato fatto in atto, che pensioni basse non garantivano più una vita dignitosa al pensionato. E allora l'idea delle pensioni integrative. Quindi tutto si lega. Prendete delle pensioni basse? Beh, allora fatevi una pensione integrativa. Ma quella pensione integrativa già ti dissolve una parte del reddito. Forse la pensione integrativa la potevano fare chi aveva i salari alti. per cui non veniva intaccato da questi rapporti, mentre questo è stato il cuneo per introdurre di nuovo cioè, la pensione integrativa, come ha detto lui, e fare in modo ultimamente che addirittura, cioè, il TFR entrasse, capito, a sostegno della pensione integrativa, cioè praticamente uno svuotamento continuo del salario e quindi del denaro e dei movimenti, della possibilità di vivere in maniera agiata dei lavoratori. Questo è il processo che ha continuato in tutto questo tempo. In nome di che cosa? Perché poi, cioè, il nome è nell'idea di spezzare la solidarietà tra le generazioni, perché noi, come diceva prima Marcello Luca che ci ha telefonato, sosteniamo le pensioni a ripartizione, ma non che le sosteniamo così, le sosteniamo con una ragione ben chiara: le pensioni a ripartizione stabiliscono la solidarietà fra le generazioni, tra quelle che hanno prodotto e quelle che devono entrare nel mondo produttivo, cioè fanno dell'individuo un individuo sociale, mentre le pensioni a capitalizzazione, che non sono quelle contributive, perché il contributo, come ha detto giustamente Piero, c'è dappertutto, cioè non è l'opposizione tra la ripartizione e il contributivo, questo nasconde il fatto che il contributo, pure se non viene mai detto, perché questi giornalisti mentono sapendo di mentire, come Ursini prima, cioè è il contributo delle pensioni, non lo dà lo Stato o la fiscalità generale, bensì quello è il salario differito dei lavoratori. Con questo bisogna che sia chiaro in testa a tutti quanti. E allora, questo che significa? Significa che se noi sosteniamo le pensioni a ripartizione, sosteniamo la solidarietà fra generazioni e sosteniamo pure il fatto che, l'individuo, cioè il lavoratore, quando va in pensione deve prendere il massimo che può ricevere, non negli ultimi 10 anni, ma l'ultimo anno, perché lui ha contribuito col suo lavoro allo sviluppo della ricchezza sociale di questo paese. Mentre la pensione a capitalizzazione, cioè, fa il paio con quello che dice la Thatcher, cioè non esiste la società, esistono solo gli individui, loro vogliono un individuo privato, un idiota, capito, che da controllare, che si rapporti immediatamente solamente esso stesso al denaro come cosa, quindi tutti individui isolati, di modo che non possano organizzare nessun conflitto e nessuna trasformazione sociale. Questo è il punto ideologico su cui si muovono questi signori.
Allora, qui merita una chiosa quello che ha detto Gaetano, che l'autore di questa prima iniziativa di attacco ai salari, Amato, che tra l'altro non ha fatto soltanto questa operazione strategica che poi andremo a vedere come si è sviluppata nel corso degli anni, ma da subito dal suo governo è incominciata un aumento di 5 anni dell'anzianità per andare in pensione. Allora, in pensione le donne andavano a 55 anni e gli uomini a 60. Dal governo Amato in poi l'età pensionistica è incominciata a 60 per le donne e a 65 per gli uomini. Una delle cose. L'altra cosa che aveva fatto è che ha incominciato a finanziarizzare le pensioni, e invece di fare il calcolo sull'ultima ratio di stipendio che uno aveva preso, il calcolo si sarebbe fatto da quel giorno in poi, da quel provvedimento in poi, sulla media degli ultimi 10 anni. Il che significa un taglio formidabile, tagli che si sono sempre attuati con dei trucchetti alle quali nessuno si è opposto, o almeno non si sono opposti i sindacati confederali. Proprio ricordo benissimo che per un'iniziativa nel 94 di Berlusconi si stava manomettendo ancora alle pensioni, i sindacati facevano una grande manifestazione anche con i sindacati confederali, dopodiché ci fu il governo Dini, che era un governo sostenuto dall'esterno, da il PD, PD, PDS, no, e immediatamente quella riforma che era stata bocciata quando era stata presentata da Berlusconi invece passò, no, con l'intervento del cosiddetto tecnico Dini. Allora, per dirvi come, insomma, come andavano le cose, come continuano ad andare, Amato naturalmente adottò come causa del fatto, fammi finire questa cosa qua, come causa di questo intervento sulle pensioni il debito pubblico. Bene, dopo la fine del governo Amato il debito pubblico in Italia era aumentato di 342 miliardi, nonostante la manomissione pesante fatta alle pensioni e ai pensionati. Questo signore, no, che adesso gode di una pensioncina di 95.000 euro l'anno, una cosa bazzecola, no? Questo signore, no, portò a termine il suo compito proprio stravolgendo le misure che lui aveva detto necessarie per rientrare del debito, facendo aumentare il debito. La stessa cosa Dini, che a sua volta, parleremo adesso anche della successiva riforma Dini, che era del 1995, fece aumentare il debito pubblico di 207 miliardi. Questi sono dati pubblicati dal Fatto Quotidiano di ieri, chi lo può trovare lo trova facilmente, no? E sono dati di quanto ciascun governo negli ultimi anni ha fatto crescere il debito pubblico, facendo strage del salario, della certezza del lavoro, dei diritti sociali, eccetera, in nome del rientro dal debito, non ha fatto che accrescerlo. E quindi siamo arrivati a Dini. Guardate, il Dini era del 95, quindi era abbastanza vicino ancora al governo che c'era stato di Amato, e Dini introdusse la misura più truffaldina e più strategica che si potesse pensare. Sosteneva che i soldi si prendevano dagli stipendi calcolando una percentuale sulla retribuzione, e che però quando poi sarebbero stati restituiti non sarebbe stato più l'indice, no, della restituzione fatta con le retribuzioni, ma fatta con un coefficiente calcolato al tavolino, no, che era assolutamente un numero astratto e che aveva il compito solo di appozzare le mani nel risparmio pensionistico, ossia far scendere per far scendere il calcolo delle pensioni e farlo scendere poi non solo puntualmente ma strategicamente, perché dentro già la riforma Dini, la controriforma Dini, c'era sia l'adeguamento dell'innalzamento dell'età pensionistica con l'aumento dell'età in aspettativa su quello che sarebbe avvenuto nella crescita delle speranze di vita dei lavoratori, e dall'altro un adeguamento anche rispetto al PIL, ossia togliere quello che aveva funzionato per 50-60 anni, no? Una certezza della pensione pubblica, no? E renderla incerta attraverso una sua finanziarizzazione, perché in effetti già il primo passo per la privatizzazione si è fatta proprio all'interno delle stesse pensioni, no? Dicendo che non c'era più, diciamo, un lavoro come quello che stavamo facendo noi allora, no, a 30-40 anni, che veniva investito in altro lavoro, in lavoro che era necessario per i pensionati, per coloro che in quel momento non lavoravano ma continuavano ad avere i loro bisogni e la loro dignità. Quindi era una finanza cosiddetta virtuosa, che non passava per nessun mercato e che serviva soltanto, no, a fare questa in tempo reale questo passaggio di ricchezza, di lavoro, di prodotti tra chi lavorava e chi invece era andato in pensione. Allora questa cosa qua è, diciamo, uno dei meccanismi che ha presieduto alla finanziarizzazione del sistema pensionistico, che invece chi aveva voluto quel sistema nel 1969, faccio presente la data, nel 1969 voleva proprio che invece non ci fosse la finanza a mettere becco sulle pensioni. La finanza aveva dato per più di 100 anni esiti molto negativi, perché il risparmio pensionistico fatto attraverso le assicurazioni, fatto attraverso anche il risparmio gestito dal pubblico, questo risparmio però si volatilizzava ogni volta che c'era una crisi grande, fosse una guerra, fosse una crisi finanziaria, fossero le crisi bancarie, la prima cosa che saltava erano i risparmi dei pensionati. Quindi nel 1969, con un movimento che, insomma, faceva i risorci verdi a qualche padrone, no, la decisione fu: basta con la capitalizzazione, basta con la finanziarizzazione delle ricchezze pensionistiche. Queste passano da una generazione all'altra, no, e si dà un esempio di finanza, perché non è che non c'è bisogno della moneta per fare questo, ma una moneta gestita e regolata dalla politica, dalla volontà, in quel caso dalla forza del lavoro operaio e il lavoro dipendente, che imponeva che non ci fosse il passaggio attraverso il mercato del lavoro. Allora, quello che si sta realizzando, per questo è importante capire, ci sono due cose molto importanti. Uno, che quando il signor Amato, la tigre Amato, che te lo dico, la carogna Amato, si è inventato la sua riforma, ha inventato anche il sistema delle pensioni integrative e complementari. Però il sistema delle pensioni complementari e integrative è andato in vigore soltanto nel 2007, dopo 15 anni. Quindi questo fa capire che i provvedimenti di questi governi hanno una vista lunga, sono pianificati. Si sapeva bene che bisognava prepararsi questo strumento, poi si è aspettato che ci fosse anche la controriforma Dini, e per arrivare poi al 2007 a questo lancio in pompa magna, no, facendo sostenere le cose che ha sostenuto in gran coro tutta la stampa in quell'anno là, no, che insomma le pensioni ne facevano più, che bisognava ricorrere a un ulteriore contributo, perché guardate, questo significa che a quel 33% che era che è tuttora la aliquota più elevata, si aggiungesse perlomeno un altro 7% possibile attraverso il conferimento al fondo pensione del TFR, che in un lavoratore dipendente è circa il 7%, 6,91, no? del proprio stipendio, del proprio salario. Quindi voi capite che questa cosa si sta realizzando, un ulteriore esproprio di salario, di lavoro fatto dai lavoratori, quando come sta succedendo in questi anni, in maniera particolarmente grave e particolarmente generalizzata, che questi perdano di valore perché i loro soldi, che pure entrano a far parte della finanza, vengono pappati, vengono rosicchiati, spolpati da una finanza più grande, perché la finanza è già senza regole rispetto alla società, ma rispetto al suo interno la finanza c'ha un'unica regola, che è quella del pesce cane: pesce grande mangia pesce piccolo. Quindi noi abbiamo questa situazione che richiede un'attenzione importante da parte dei lavoratori, perché non è possibile, come spesso si dice, come i giornalisti alla Ursino e come tanti altri dicono, che bisogna rinunciare alle aspettative sulla pensione, bisogna assuefarsi. Molti lavoratori a loro volta sono rassegnati: alla pensione non ce l'avrò mai. La pensione è la dignità della nostra vita, è stata, se ci pensate, anche una delle cose che più ha trasformato il salario da pagamento di una vita di stenti, giusto per mantenere la forza lavoro, è diventato invece una forza che riusciva a soddisfare bisogni radicali che si sarebbero manifestati anche dopo il lavoro. Quindi diciamo un strumento importante di liberazione del lavoro dipendente, del lavoro subalterno, che acquistava forza rispetto all'intera società. Quindi questa cosa va difesa, non è possibile rinunciare a difendere le pensioni, perché bisogna farlo. Adesso spero che qualcuno telefoni o alla radio tra oggi stesso e domani su come sta andando in Francia, perché queste cose non sono un vulcano, un terremoto, uno tsunami, sono cose scelte fatte dagli uomini, dalle loro organizzazioni, dalle Confindustrie, dall'apparato finanziario che ci guadagna, e non so cose che alle quali non ci si possa opporre. Ci si può opporre, basta trovare i mezzi, l'auto-organizzazione in grado di farla questa opposizione.
Ci abbiamo forse ancora qualche minuto di tempo, perché tra l'altro Marco si è allontanato un attimo, quindi mi sembra che le cose su cui è intervenuto sia Piero che Gaetano hanno evidenziato due cose, hanno evidenziato molte cose, se ce ne fosse bisogno da sottolinearle. Cioè, se noi ci troviamo in questa situazione in base a un processo che ha un'incubazione di molti anni, nel senso che da quando, nel cosiddetto degli anni Ottanta, quando è cominciata la logica della privatizzazione dell'economia, quindi con lo stesso superamento di quella che era il rapporto del sistema keynesiano, che regolava anche i rapporti all'interno delle stesse società industrializzate. E quindi siamo arrivati, ripeto, a quel periodo dagli anni 80 fino agli anni 90, dove si è poi consumato, diciamo, si è avviato e si è consumato quasi in maniera definitiva, quindi un ribaltone, cioè lo smantellamento quindi dello Stato sociale, la deregolamentazione del lavoro, quindi la fine della centralità del lavoro e quindi le difficoltà di avvalersi quindi anche di quello che noi abbiamo detto stamattina, della necessità di avvalersi della ripartizione. Cioè anche il sistema ripartizione, di cui noi giustamente sottolineiamo l'importanza, è legata alla possibilità di avere lavoro, perché è chiaro che tu la ripartizione non la fai se non c'è il lavoro, perché la ripartizione si fa nella misura in cui i lavoratori non vengono diminuiti all'interno dei processi produttivi, perché se i lavoratori, oltre ad essere diminuiti, vengono poi assunti quelli che vengono assunti con nuove regole che si basano sulla precarizzazione del lavoro, sulla flessibilità, sui lavoratori a progetto, sui lavoratori interinali e così via, significa che noi parliamo di una cosa che è estremamente giusta, che facciamo bene a denunciarla, ma che però poi richiede la necessità di andare oltre la denuncia, che non è solo quella che facciamo noi qui, ma dovrebbe essere quella un po' più in generale che riguarda il movimento. Quindi ci possiamo opporre, come diceva Piero, sì, magari sì se riusciamo, soprattutto se non riusciamo a non farci ingabbiare da queste logiche attuali delle contraddizioni, che io insisto a dire sono contraddizioni, che principalmente sono tutte contraddizioni interborghesi e che quindi spesso vengono giustificate da vari economisti di vario tipo che raccontano come meglio credono, no? le crisi economiche della fase storica che viviamo. Ecco, e su questo intanto io credo che vada detto che sembra non finire più quella rivincita, ripeto, che è iniziata proprio dagli anni 80 e dagli anni 90, la rivincita capitalista, che è andato a recuperare un terreno sulla capacità delle lotte operaie di quegli anni, e quindi dal 69 in tutti gli anni 70 fino alla criminalizzazione che ha subito la stessa opposizione operaia e sociale, perché in effetti si prendeva atto che non solo montavano i progetti contro la democrazia progressiva all'interno degli stati, ma montava quindi una repressione, ma montava anche una rivincita su quello che erano state le conquiste che avevamo fatto sulla dinamica salariale. Per esempio, andavi in pensione e rimanevi agganciato, come avete ricordato, alla dinamica salariale. Allora, oltre a quella dinamica salariale che magari durava un paio d'anni dopo che eri andato in pensione, c'era, per la difesa delle pensioni, c'era la scala mobile. Io mi ricordo che, porto un esempio, mi ricordo che quando è andato mio padre in pensione prendeva 700.000 lire in termini di pochi anni. Mi ricordo, perché andavo io a prendere pure la pensione, era arrivato a prendere 1.100.000, e quindi in termini di pochi anni, col fatto che scattava la scala mobile, quindi scattava la rivalutazione, di fatto aumentava la pensione. Oggi tutto questo non c'è più. Non c'è più, e stiamo parlando proprio della difficoltà che, comunque, ad azzerare la centralità del lavoro, viene azzerata la possibilità di avere la pensione. Ecco quindi che noi, rispetto a tutto quello che abbiamo davanti, dobbiamo renderci conto di capire che c'è stata la privatizzazione dell'economia, quindi il superamento della logica nazionale dell'economia, che oggi ci evidenzia pure una serie di contraddizioni che a volte sembrano incomprensibili, no? Quante volte ormai tutti i giorni sentiamo sta polemica continua fra i governi e l'Unione Europea, quando invece tutto quello che è stato deciso è stato deciso negli ambiti del Consiglio europeo, e quindi poi ognuno sa, racconta e sa la giostra come gli pare, perché in effetti devono prendersene in qualche maniera contro un nemico che è poi quello esterno, no? Contro il nemico esterno, perché se non, visto che sono loro i nemici interni, io per far come cazzo mi pare all'interno di questo paese, dove azzero i diritti, dove annullo quindi le lotte salariali, allungo le lotte per avere una giusta pensione, devo dire che c'è qualcuno che ha di sopra di me mi viene da fare tutto questo, se no mi faccio il carachiri da solo. E quindi qui dovremo, nelle trasmissioni che verranno appresso, dovremo approfondire non solo tutte queste questioni di carattere economico, ma per esempio ragionare pure di fronte al discorso del reddito di cittadinanza, no? Io non voglio entrare adesso nel merito, se no cambiamo argomento. Però ripeto, noi tutte le contraddizioni che stanno montando sul terreno economico e sul terreno sociale vanno affrontate e rilette, però con analisi aggiornate. Noi dobbiamo fare questo sforzo, dobbiamo pretenderlo nella discussione, nel confronto con gli altri compagni, nel confronto con altri cittadini, con democratici e progressisti, di ragionare insieme su quello che è avvenuto e su come si può tentare in qualche modo di fare una resistenza sociale e magari creare quelle premesse che un giorno, lo dico più di una volta, possiamo magari fare un contrattacco sociale, perché un'opposizione così decantata senza avere un progetto condiviso, io seguito a pensare che sia veramente una cosa impossibile, mentre invece dobbiamo noi proporla in modo che si crea un fronte unito di resistenza che parta quindi dal lavoro, che parta dalla difesa della pensione pubblica, perché questo è il fine da far capire che il concetto fra la pensione del calcolo della pensione retributivo col calcolo della pensione contributivo parte proprio dal fatto di negare due cose: quello che diciamo noi è il fatto della ripartizione e soprattutto smontà il concetto di pensione pubblica, perché questo è quello che stanno smontando, il concetto di pensione pubblica. Noi credo che su questo seguiteremo a fare interventi per dire invece che c'è bisogno non solo da riflettere e denunciare, ma c'è forse anche bisogno di evidenziare una resistenza che in qualche modo coinvolga lo stesso sindacalismo di base, lo stesso sindacalismo antagonista, visto che stiamo qui a denunciare giustamente anche quelli che sono stati i cedimenti strategici oltre che ideali dei sindacati che si sono messi a gestire i fondi pensioni come ricordava Piero.
Ma io vorrei consolare un po' gli ascoltatori, perché sicuramente qualcuno degli ascoltatori penserà, dice, ma dove li prendiamo i soldi, come facciamo? Guardate, che i soldi ci siano, che i soldi ci siano, ce lo ricorda una volta al mese un inserto super lussuoso che esce col Sole 24 Ore, che si chiama How to Spend It, come spenderlo, ma che cosa? I soldi, perché loro, quelli che ce li hanno, ce ne hanno veramente tanti, e poveracci, ci hanno bisogno di un settimanale che in qualche modo li aiuti, perché sono talmente tanti questi soldi che non li sanno, non ce la fanno a spenderli. Adesso vi leggo, per esempio, a pagina 79 dell'ultimo di questo inserto, come un consiglio di spesa per, diciamo, imprenditori e soprattutto finanzieri, e dice: giacca a doppio petto in velluto, diciamo gessato, 35.570 euro. Poi coordinati con lo stesso disegno gessato, pantaloni 32.240 euro. Questi non conoscono la vergogna. Questi mettono in edicola una volta al mese le loro spese, diciamo piccole spese, perché poi quando vanno a fare le grandi spese spesso non lo dicono. Ma per esempio la Ferrari ha inventato una nuova linea di produzione in cui praticamente mette un po' da parte, marginalizza le sue auto che costavano 300-400 mila euro cada una, no? E la nuova linea costerà intorno al 1,5 milioni. Allora voi capite che nella grande superficialità, ignoranza in cui questi ricchi vivono, no? C'è pure questo aspetto, diciamo, della dissipazione della ricchezza, no? Qualcuno sta lottando per avere qualche classe di tempo in più nella sua scuola elementare, gli dicono che non c'è soldi, pensate un po' che probabilmente con il vestitino che sta signorina indossa qui in questa rivista, dei classi a tempo pieno ce ne fa due, non una, due. La cosa che, con cui ci sembra però importante concludere questa trasmissione, è che bisogna assolutamente trovare una qualche forma di resistenza per
perlomeno per quei 2.700.000 lavoratori che sono caduti nel trappolone dei fondi pensioni cosiddetti chiusi, cosiddette negoziali, no? Trovare qualche soluzione, il che non è facile, perché qualche compagno le ha chiamati già 15 anni fa i fondi ergastolo, perché una volta che c'era entrata non ci poteva uscire. Però con il conflitto si può fare tutto, guardate, con il conflitto si può fare tutto, e bisogna trovarlo la forma del conflitto, perché non è possibile nemmeno pensare che uno continua a finanziare, a foraggiare in questa maniera così diretta la finanza, no? Che preleva una parte del suo stipendio direttamente dalla busta paga, perché quando levano il TFR dalla busta paga ci rimane il TFR in busta paga, però cambia tasca, va dalle tasche dei lavoratori, va a finire, no, nelle tasche dei finanzieri. E bisogna trovarla, e c'è un pericolo incipiente, anche se già avanzato, che è quello del welfare aziendale, perché ormai probabilmente non c'era più gente che si iscrivesse ai fondi pensione, e loro hanno provveduto, in accordo, armonia, organizzazione capillare, molecolare dei sindacati, no? Di fare i contratti con i quali si arriva a iscrivere al fondo pensione di categoria tutti i lavoratori d'ufficio, quindi in forma coatta. E questo è già avvenuto per la bellezza di 8 comparti, 1.150.000 lavoratori, a partire da quelli che sono stati i primi malcapitati, gli edili, no, fino alle ultime, ma la cosa procederà, no, di far aderire con il contratto l'intero comparto dei lavoratori al fondo pensione. Che significa? Guardate, una cosa molto banale per chi conosce la situazione del lavoro, che una parte non piccola, una parte anzi piuttosto notevole, che sicuramente supera il 10%, ma arriva anche al 30% di quello che dovrebbero essere le risorse per il rinnovo dei contratti, diventi welfare aziendale e vada a pagare i fondi pensione. Pensate, già c'è 1 milione di gente che si trova in queste condizioni, e però con il ricatto e la forza che chi non avrà l'iscrizione al fondo pensione non avrà quella parte di risorse contrattuali, perché quelle andranno solo a quelli iscritti. Quindi è di una nefandezza unica. Io spero che in qualche misura la si faccia pagare a questi sindacati, i quali tra l'altro sono alla ricerca disperata di tutte le situazioni, di tutti i tavoli di trattativa, per poter porre il problema della insostenibilità dei fondi pensione, per cui chiedono sempre di più a gran voce che perlomeno lo Stato defiscalizzi, no, i fondi pensione. Quindi è veramente un sistema ormai putrido questo, che unisce sindacati confederali e concertativi con il patronato, e attraverso la mediazione del governo si va a finire che i sindacati confederali vanno a chiedere l'esenzione dalle tasse di una forma finanziaria, indubbiamente finanziaria, qual è quello, un fondo pensione che poi verrà divorato, sarà a sua volta estenuato da una forma finanziaria più grossa che se la pappa. Allora, questa secondo me è una cosa attuale, per cui è importante che nelle aziende i lavoratori si organizzino, no, per impedire che questo welfare aziendale prenda piede, perché questo, diciamo, travaso di salario, di benefici contrattuali che vanno a finire nelle tasche della finanza, è una delle altre forme in cui si realizza la privatizzazione delle pensioni, perché alla fine troveremo che ci saranno soltanto pensioni private, perché le pensioni pubbliche saranno private di ogni, no, di ogni possibilità di attingere alle risorse necessarie perché le pensioni funzionino. Quindi credo che bisogna organizzarsi, ragionare, trovare il modo perché questo non avvenga. Noi, per quanto riguarda Roma, ci mettiamo a disposizione, sappiamo, adesso vi darà Fulvio, vi darà qual è il nome della casella postale per poterci scrivere, ma tutti i giovedì mattina ci incontriamo in sede a Viale Manzoni 55. Chi di questi lavoratori, perché il problema è che la lotta non può essere delegata, bisogna che i primi a muoversi siano questi lavoratori che sono stati truffati dai fondi pensione, no? Che si auto-organizzino, si riuniscano, trovino le strade per confliggere anche legalmente necessario contro questa truffa che rischia di diventare eterna. Quindi qui si conclude la trasmissione, no? E ci sentiamo la settimana prossima, e alla prossima, ricordando di dire, se qualcuno sa l'esito, telefonare subito, l'esito di come sta andando lo sciopero generale in Francia.
Ecco, prima di terminare, una semplice osservazione che sembra un po' fuori tema, ma non lo è. Ecco, perché aumentano continuamente l'età minima a cui si può andare in pensione? Beh, ma è semplice. È vero che l'aspettativa di vita va avanti, però sapete tutti, sappiamo tutti, che gli ultimi anni non sono felici, sono in continuo aumento con le malattie gravissime, invalidanti, come l'Alzheimer, come il Parkinson, come la demenza senile e tutti quanti i ricadimenti che accadono. Però secondo me sarà un discorso forse non corretto, però facciamo un esempio. Quando una persona andava in pensione a 60 anni, da quel momento cominciava a diventare un soggetto passivo per l'INPS, smetteva di pagare i contributi e l'INPS doveva sborsare i soldi. Allungando il periodo, portandolo a 65 anni, questa persona paga contributi per altri 5 anni e sono 5 anni in meno che l'INPS ha risparmiato, quindi capite, c'è un doppio guadagno. Poi tra l'altro, se quando va via e venisse assunto un giovanotto, una signorina eccetera, una ragazza, questi stipendi a inizio carriera sono bassini. Tra l'altro, con stipendio basso e con le decontribuzioni che continuano a galoppare, praticamente non entrano proprio niente i contributi, quindi è una situazione complessa e questo serve soltanto a mantenere in ordine i conti. È una fregatura che man mano ci frega, non ci facciamo molto caso. Eh sì, la vita aumenta, sì, però si comincia a vivere, a lavorare a 40 anni? Io conosco persone che cominciano a trovare un lavoro a 40 anni. Una volta a 20 anni si andava a lavorare tranquillamente, si poteva scegliere. Ora è cambiato il mondo, ci sta bene che cambi così il mondo? Noi dobbiamo per forza affermare che il mondo del lavoro va incentivato. Ora c'è questa manfrina dei centri per l'impiego, io l'ho frequentato, i centri per l'impiego, sono un disastro, non fanno praticamente nulla. Adesso dicono che li ristruttureranno, Intanto è probabile che buona parte dei quattrini vada alle agenzie per il lavoro, che fanno la funzione dei centri per l'impiego, cioè praticamente le attività che dovrebbe fare il pubblico vengono sempre più decentrate ai privati, e questo non è giusto, va cambiato tutto. Ci vorrà tempo, sì, ci vorrà tempo, però ci vuole anche la volontà di cominciare a farle queste cose. Ecco, finito questo con questo breve libello, vi ricordo che noi siamo i pensionati Cobas, abbiamo una casella pensionati@cobas.it, potete scriverci tranquillamente e vi risponderemo. Ecco, questa trasmissione è registrata, potrete trovarla tra una mezz'oretta sul sito di radioondarossa.info.